Sì, che ti vuoi attirare, che ci vuoi attirare a te in un modo nuovo, che questa sarà una settimana che trasformerà la nostra vita, che ha un impatto significativo nelle nostre chiese, che possiamo vivere il resto della nostra vita per la tua gloria, in modo che non avremmo mai pensato prima. Grazie Signore che tu hai pianificato questa settimana e tu hai chiamato ognuno di noi personalmente qui, perché tu sai quello che hai intenzione di fare in noi per far avanzare il tuo regno nella nostra vita. Ti diamo tutto l'onore, tutta la gloria nel nome potente di Gesù. E il popolo di Dio dice Amen.
Alleluia.
Alleluia. Date al Signore un grande applauso. Alleluia.
Grazie, grazie.
Praise God, we've got the three chairs again. You may be seated.
Gloria a Dio che abbiamo delle, ci sono ancora le sedie sul palco. Ieri sera è stato bello e anche stamattina e sarà anche stasera. Dobbiamo tutti essere in questa fede. Gloria a Dio. Questa rappresenta il mondo, la prima sedia. E questo, dove c'è la Bibbia sopra, è la Chiesa. E questo rappresenta il Vangelo, il messaggio del Vangelo, il regno di Dio, o il regno del cielo. Non dobbiamo confondere la Chiesa e il regno di Dio, perché sono cose diverse. Non puoi edificare il regno, puoi espandere il regno. Ma Gesù dice che Lui edificherà la Chiesa. La Chiesa non è perfetta. Qualcuno qui appartiene ad una Chiesa perfetta? Vuole vedere se c'è un'altra chiesa perfetta oltre a Kingdom Faith. Ma a voi piacciono le macchie e le rughe? Quanti si mettono la crema per combattere le rughe? Le macchie e le rughe parlano di imperfezione. Il mondo è pieno di imperfezione. Infatti non c'è niente di perfetto nel mondo. E la scrittura dice che il mondo è sotto il potere del maligno e vediamo l'evidenza di questo dappertutto intorno a noi. Ma c'è uno spirito di questo mondo. Uno spirito di questo mondo. E la scrittura dice che i disobbedienti appartengono allo spirito di questo mondo. La Chiesa è da qualche parte tra il mondo, perché deve imprimere il Vangelo sul mondo, quindi sta tra il mondo e il regno di Dio o il regno dei cieli. Quindi può essere influenzato sia dal regno di Dio che dal mondo. E diverse chiese sono influenzate in modi diversi. Tu puoi dire dallo stile di vita di una chiesa quanto viene influenzato o governato dallo spirito del mondo o quanto c'è prova della presenza del regno di Dio nella chiesa. Gesù non è venuto per stabilire un'altra religione. Amen. È venuto con il Vangelo del Regno di Dio. E il suo piano era di fare, rendere disponibile a tutti il Regno di Dio, a tutti quelli che venivano da Lui, con pentimento e fede.
Quindi
Gesù ha detto molto poco della Chiesa, perché la Chiesa non esisteva fino a dopo la Pentecoste, quando è venuto lo Spirito Santo. Quello che Gesù ha fatto durante il suo ministero terreno era di insegnare le cose del Regno di Dio e ha attirato a sé molti discepoli, oltre ai dodici, e ha insegnato a questi discepoli come vivere la vita del Regno di Dio qui sulla terra. Quindi avete il Sermone della Montagna in il Vangelo di Matteo, e questo è un sermone che è completamente impossibile da osservare se uno non può vivere la vita del Regno di Dio. Nessuno nel mondo può vivere secondo il Sermone della Montagna. Ci sarebbe solo fallimento se uno del mondo provasse a fare. Ma la Chiesa è chiamata da Dio non solo a predicare la parola, ma di vivere la parola, di dimostrare al mondo cosa significa vivere in pratica il Vangelo del Regno di Dio. Allora parliamo del Regno, dopo vediamo come quella vita deve avere un impatto sulla Chiesa e poi la Chiesa ha un impatto sul mondo. Il Regno di Dio ha un re che regna su esso, e questo re è Gesù. Quindi il regno riflette la natura e il carattere del re. Lui ha stabilito il suo regno. Non è venuto sulla terra a dire: ok, adesso voglio formare un regno sulla terra. Lui è venuto con il regno che già esisteva in cielo. In cielo, tutte le creature spirituali, come vediamo nell'Apocalisse, tutti adorano il trono, adorano il re. E noi pensiamo ai re con il trono, ma il trono di Dio non è solo un seggiolone, ma è tutto il cielo, tutto il cielo. Tu puoi essere seduto nei luoghi celesti sul trono di Gesù, perché tutto il cielo è il trono di Dio, è il trono di Gesù che è il re. La parola che noi usiamo per regno vuol dire il regnare, il governare. Non è un territorio, non è un'area. Quindi Gesù intendeva portare il cielo sulla terra, il regno del cielo sulla terra.
Noi
conosciamo il Padre nostro: tuo è il regno, tua è la gloria nei secoli dei secoli. Ma il cuore della preghiera, quello che Gesù ci dice di pregare, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Questa è la prima cosa che dobbiamo comprendere del regno. Dovunque c'è il regno, non c'è niente imperfetto. Dove c'è il regno, tutto è sotto il governo di Gesù Cristo. In cielo non c'è peccato, non c'è imperfezione, non c'è malattia. Alleluia. Non c'è dolore, non c'è sofferenza, non ci sono lacrime. La scrittura è chiara, noi sappiamo che Lucifero, che è diventato il diavolo, ha iniziato come arcangelo che guidava la lode a Dio. E Gesù dice, quando Lucifero ha peccato, è caduto come un... è caduto dal cielo. Tutto in cielo è sotto l'autorità di Dio. Quindi Gesù è il Signore e il Re del Regno. Siete ancora nella stessa riunione con me? Quindi Lui è il Signore e Lui è Re. Tutto in cielo è in sottomissione a Gesù come Re dei Re e Signore dei Signori.
Amen.
E dobbiamo essere d'accordo su questo. Quindi tutto in cielo è sottomesso alla volontà di Dio. Dove Lui regna, la Sua volontà viene espressa nel suo popolo. Quindi Gesù è venuto sulla terra e ha predicato su questo regno e ha reso chiaro che voleva che questo regno sia manifestato sulla terra così come in cielo. Aveva bisogno di un popolo che poteva esprimere la vita del regno. Allora, quando ha raccolto i discepoli intorno a lui, ha insegnato loro le verità essenziali del regno. Ha detto: non puoi dire il regno è qui o è là, perché il regno è dentro di voi. Quindi lui rendeva chiaro ai discepoli che lui era venuto a stabilire un regnare di Dio, oppure il regnare del cielo dove non c'è niente di imperfetto, nei cuori e nelle vite di certe persone. Alcune di queste persone erano i dodici discepoli e altri discepoli che Gesù aveva. Quindi la prima verità che dobbiamo afferrare è che se noi crediamo in Gesù e siamo chiamati ad essere discepoli di Gesù, allora il regno di Dio è dentro ognuno di noi. Il regno non può essere in una persona non nata di nuovo. Ecco perché Gesù ha detto che nessuno può nemmeno vedere il regno di Dio se non è nato di Dio. Non può toccare la vita del regno, solo se sono nati di nuovo. Quindi lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, ci dà la capacità, fa sì che il regno di Dio può essere dato a quelli che sono nati di nuovo. Se sei nato di nuovo, hai il regno di Dio dentro di te. Quindi se hai il regno di Dio, non hai un pezzo del regno di Dio. Tu hai tutta la vita, tutte le ricchezze, tutte le benedizioni, tutta la potenza e tutta l'autorità del regno di Dio dentro di te. È una buona notizia.
You don't lack any of it.
Non ti manca niente. Paolo diceva questo agli Efesini quando diceva che Cristo ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Tutte le benedizioni del cielo sono stati dati a te perché sei nato di nuovo, quindi adesso tu appartieni a Gesù Cristo, vivi in Gesù Cristo e il suo regno è dentro di te. È buona notizia? Quindi hai tutte queste ricchezze e Dio ti ha già benedetto. Non promette di benedirti quando muori e vai in cielo, ti ha già benedetto con ogni benedizione spirituale nei cieli, nei cieli. Quindi non ti manca nulla. Dio ti ha già dato la pienezza della sua vita.
Hello?
Ci siete?
This is the gospel.
Questo è il Vangelo.
Nobody could have deserved any of it.
Nessuno poteva meritare qualcosa di tutto questo. Perché tutti noi appartenevamo al mondo e siamo nati con la natura di peccato e non con la natura nuova di Cristo. Quindi Dio ci ha liberati dalla vecchia natura. Come l'ha fatto? Quando è venuto, l'abbiamo visto stamattina, è andato sulla croce e poi ha crocifisso quelli che appartenevano al mondo. Se la Bibbia dice se uno è morto, tutta l'umanità è morta. Ma tutta l'umanità non appartiene al regno di Dio. Gesù ha portato tutta l'umanità sulla croce così che la salvezza diventasse possibile per tutti, ma diventa realtà solo per quelli che credono in Gesù Cristo e tutto quello che Lui ha compiuto per noi. Dio vuole che tutti si salvino, ma sa che non tutti si salveranno, sa che non tutti andranno in cielo. E noi credenti dobbiamo avere il coraggio di mettere fine a questa illusione che la gente ha, che tutti alla fine in qualche modo si salvano. Ma non è l'argomento di stasera. Quindi il regno di Dio è dove Gesù esercita il suo regnare. Quindi il re è venuto a vivere in te. Adesso ho delle domande per voi. Questa è la prima. Il re vive in te perché sei nato di nuovo. E chi regna nella tua vita, tu o il re?
Gesù. The king.
That's the answer that you wish.
Questa è la risposta che tu speri che sia giusta.
Shall we now have the truth?
Adesso abbiamo la verità? Possiamo dire la verità? C'è un misto che continua.
Hello? Anybody here tell the truth?
C'è qualcuno che vuole dire la verità?
We would like.
Noi vorremmo che fosse Gesù che regna nella nostra vita, in ogni area della nostra vita, perché sappiamo che Dio vorrebbe che fosse così. Ma se questo fosse vero, allora tu non faresti mai la tua volontà. Perché Gesù dice che se voi volete seguire me dovete rinnegare voi stessi. Quella vecchia vita è messo a morto, ma hai sempre il tuo io. Gesù aveva un io, ma Gesù ha sottomesso la sua anima, il suo io, al Padre in modo perfetto. Ecco perché poteva essere un sacrificio sostitutivo per noi sulla croce. Ma se noi lo chiamiamo Signore, comunque non gli permettiamo di essere il Signore al 100%, perché altrimenti vivremo nella perfezione. Cos'è che ostacola che questa perfezione si possa manifestare nella tua vita? Il tuo io, cioè tu. Cristo è in te. Non c'è niente di imperfetto in Cristo. Tu hai lo Spirito Santo che vive in te. Non c'è niente di imperfetto nello Spirito. Tu hai il Regno di Dio in te e non c'è niente di imperfetto nel Regno di Dio. Il problema sei tu. In certi modi tu cerchi ancora la tua volontà. E a molti di voi hanno dato mariti e mogli che vi fanno capire quanto ancora volete fare la vostra volontà. E quindi sposatevi. Tutti quelli che hanno ricevuto il dono del Regno di Dio, il dono dello Spirito Santo, se tutti fossero sottomessi a Cristo come Dio vorrebbe, allora la Chiesa rifletterebbe perfettamente la vita del Regno di Dio e la gloria di Dio risplenderebbe nella Chiesa e distruggerebbe le tenebre del mondo, se solo. Ma adesso dobbiamo chiedere veramente, se siamo onesti, quanto impatto ha la Chiesa sulle tenebre del mondo. La Chiesa è chiamata ad essere la luce del mondo, il sale della terra. Alcune chiese hanno più impatto delle altre, ma non credo che ci sia una chiesa che non comprenda che potremmo avere un impatto molto maggiore sul mondo di quello che effettivamente abbiamo. Quindi, perché questa luce, perché non viene rivelato più della gloria di Dio, così che il mondo non rimanga allibito, non dagli edifici della Chiesa, ma la vita del popolo di Dio? Oh, qui c'è la gloria di Dio, questo è incredibile. Non credo che questo sia la reazione solita del mondo nei confronti della Chiesa. Quindi c'è qualcosa che non va nella Chiesa, perché c'è qualcosa di imperfetto in quelli che appartengono alla Chiesa. Perciò Dio vuole la riforma nella sua Chiesa. E di questo si tratta in questa settimana. Vuole una riforma nella vita di quelli che formano la Chiesa. E questo significa che non c'è un cristiano vivo sulla terra che non ha bisogno dell'opera di riforma dello Spirito Santo in lui. Quindi tutti siamo candidati per la riforma. Nessuno può dire: io vivo perfettamente, che così non c'è bisogno di nessuna riforma in me, perché tutto nella mia vita riflette la gloria e l'amore di Gesù Cristo. Non credo che ci sia qualcuno che vuole. Guardate intorno a voi se c'è qualcuno che dice di essere perfetto.
Now turn to them again and say,
guardateli ancora, dicendo ti amo, però non sembri perfetto ancora.
Ti amo, ma non sembrate
ancora perfetto. Ai, mi fai cadere la cosa. Se tu fossi perfetto non saresti in dieta.
Alleluia. Right, so,
allora,
what is reformation? What
cos'è
reformation?
La riforma? La riforma è Dio che porta le persone della Chiesa ad essere persone del Regno, persone che vivono la vita del Regno di Dio perché posseggono quella vita, che hanno adottato lo stile di vita del Regno di Dio. Quello che la Chiesa dovrebbe fare è rivelare lo stile di vita del Regno di Dio. Molte Chiese, tristemente, non voglio giudicare, ma è la realtà, molte Chiese sono sotto pressione per poter manifestare quello che piace al mondo piuttosto che quello che piace a Dio. Quindi vediamo che alcune chiese, grazie a Dio non tutte, sono attratte dall'idea di vincere il mondo diventando come il mondo, o se il mondo accetta i principi della Chiesa, ma questo è un assurdo. Se tu comprometti i principi del Regno di Dio, non puoi trasformare nessuno, tu aggiungi solo tenebra su tenebra e alla fine diventi spiritualmente cieco e non puoi guidare nessuno. Quindi noi come Chiesa di Dio, ognuno di noi individualmente, dobbiamo dire di no a quello che il mondo vuole imprimere su di noi, tutte le influenze del mondo. Sarebbe facile essere cristiani se non fosse per il mondo, per la carne e per il diavolo. È per quello che aspettiamo di andare in cielo, perché lì non ci saranno questi fattori e tutti i credenti saranno perfetti e tutta la tua vita hai dovuto combattere con le loro imperfezioni. Quindi qui abbiamo questa meravigliosa aspettativa che i cristiani che sono nelle chiese diranno di no al mondo, no alla loro carne e no all'influenza del diavolo. Cosa ti rimane se tu dici di sì a Gesù? Sì, ti voglio come re, sì, ti voglio come Signore. Ma se non resisti l'influenza del mondo, della carne e del diavolo, tu finisci nel compromesso. Non vita, ma è un gioco di parole. Twilight è crepuscolo. Crepuscolo, un po' di luce, un po' di
tenebre.
Quindi Dio ci porta a un processo in cui Lui vuole eliminare dalla nostra vita ogni riflesso dell'imperfezione del mondo. Noi dobbiamo trasformare il mondo, non dobbiamo essere come il mondo. Siamo nel mondo, ma non del mondo. E come manifestiamo questo in pratica? Qui abbiamo il regno. Il regno è meglio che pensare al mondo. Noi conosciamo il mondo, viviamo lì, quindi sappiamo com'è, ma noi vogliamo concentrarci sul regno di Dio. Gesù dice alle persone alle quali predicava, non tutti quelli che mi dicono Signore, Signore entreranno nel regno dei cieli, ma solo quelli che fanno la volontà del Padre mio in cielo. E questo è spaventoso, perché significa che uno può chiamare Gesù Signore, andare in chiesa, ma ancora, siccome non fanno la sua volontà, non appartengono veramente al regno di Dio e non avranno l'eredità del regno di Dio. Avete letto la prima lettera di Giovanni dove dice tutti quelli che sono nati di nuovo non peccano, non continuano a peccare. Allora come siamo messi? Dobbiamo comprendere la parola. Colui che è in te non può peccare. Cristo in te non può peccare. Nel regno che è dentro di te non c'è peccato. Nello Spirito Santo non c'è peccato ed è dentro di te. Quindi se tu vivi in una dipendenza perfetta da Gesù e dallo Spirito Santo, tu non pecchi mai. Nessuno dice amen. Quindi perché pecchi? Perché non vivi in quella totale dipendenza da Gesù e dallo Spirito Santo. Gesù viveva così sulla terra. Gesù ha detto: non sono venuto a fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Quindi non ha mai fatto quello che lui avrebbe voluto. Anche alla fine ha pregato non la mia volontà, perché aveva la sua volontà, ma ha detto non la mia volontà ma la tua sia fatta. Anche se era la parola di Dio fatta carne, lui diceva: io non dico parole da me, solo quello che il Padre mi dà da dire. Io prego che quando predico non dica altro che quello che viene da Padre, ma dal Padre, ma nella vita non lo posso dire, perché ci sono molte parole che in noi vengono da noi stessi, non come Gesù quando era uomo sulla terra. Lui ha detto: non posso fare niente da me stesso, solo le cose che vedo fare dal Padre. Nessuno di noi potrebbe dire questo. Ci sono molte altre cose che noi facciamo che non sono proprio quello che Dio vorrebbe. Forse dici: sì, ma nessuno è perfetto. Allora qual è la questione? La questione è che tu sei fatto per essere perfetto. Gesù ha detto: siate perfetti come il Padre vostro nei cieli è perfetto. Siate santi e completamente sottomessi a colui che è il vostro Re e Signore. Voi vi meravigliate adesso dove andiamo a parare. Possiamo dire: Gesù, io voglio più di te nella mia vita. A volte la gente mi dicono, la persona: voglio più di Gesù, voglio più di Gesù nella mia vita. Io dico: allora dai, vai avanti. Vorrebbero che io pregassi che ci fosse più Gesù nella loro vita. Tu devi solo dare più di te stesso a Gesù se vuoi più di Gesù nella tua vita. La preghiera non ti darà più Gesù, più di Gesù nella tua vita, perché Lui ha già dato la completezza della sua vita, la completezza della tua persona, della sua persona, del suo regno in te. Quindi l'unica cosa che manca è la tua resa a Lui. Il problema non è che noi, il problema non è la mancanza di Gesù in noi, è la mancanza nostra a Gesù. Questa è la nostra responsabilità, perché alla fine tutto è questione del cuore. Tu hai tanto Gesù nella tua vita stasera, tanto quanto tu hai scelto di avere. Tu hai tanto Spirito Santo nella tua vita in questo momento quanto tu hai scelto di avere. Tu forse dici: voglio più Spirito, voglio più Gesù. Quindi dai di più te stesso a Gesù e allo Spirito Santo e tu avrai più Gesù e dello Spirito nella tua vita. Se sei nato di nuovo e Cristo vive in te, non puoi dire: vieni Gesù a vivere in me, perché Lui vive già in te. Non puoi dire: Spirito Santo, ho bisogno di te, vieni. Lui vive già in te. Ma io posso riempire solo quello che mi è stato dato. Quindi più dai te stesso a Gesù, più Lui ti riempie. Più Gesù ti riempie, più puoi irradiare la sua vita. Non si tratta di avere esperienze meravigliose, ma sei già nato di nuovo, non è bello? Sei stato battezzato nello Spirito Santo, quindi ti ho dato il regno di Dio, non è meraviglioso? Che altre esperienze cerchi? Siamo un po' strani, vero? Perché noi vorremmo pensare che il problema non sia in noi, ma da qualche parte fuori di noi, e che se posso avere un'altra grande esperienza di Dio, allora ci sarà di più nella mia vita. Allora possiamo dire: ho bisogno di sentire tutte queste c'è l'unzione, ma io spero che l'unzione faccia qualcosa di più in te, che non solo farti tremare, che abbia un effetto anche. Allora siamo più concreti. Lo Spirito Santo deve produrre amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, mitezza, fedeltà. Puoi avere i doni, parole di conoscenza, parole di sapienza, discernimento, profezie, miracoli. Forse pensate che io sia contro i tremoli. Io non sono contro niente, sono voglio proclamare la verità. Dio non è interessato nelle piccole manifestazioni fisiche. Lui vuole che la realtà del suo regno sia manifestata nella nostra vita. Io, a me non importa quanto tu tremi. Se se è una benedizione per te, fai pure, ma nello stesso tempo vivi la vita del regno, del regno dei cieli, della tua vita. Ci possono essere tutte le manifestazioni fisiche, provvisto che ci siano anche le manifestazioni del frutto dello Spirito. Se tu pensi, io ho un rapporto così bello con te, perché mi fa venire i brividi, mi fa tremare.
Do you know what that was? It was a shiver down your spine. Probably brought on psychosomatically because you thought, if I have a twitch down my spine, God, I'm really pleased.
Perché tu puoi anche produrre queste cose perché pensi che Dio ti ami se hai un po' di brivido nella spina dorsale.
We live in the real world.
Ma noi viviamo in un mondo reale e il mondo non aspetta i tremolii da noi. Il mondo ha bisogno che tu riveli al mondo lo stile di vita del regno di Dio. Quindi noi non dobbiamo essere negativi verso le persone che hanno manifestazioni fisiche, ma l'importante è che cerchino il piano di Dio, colui che fa la volontà del Padre. Gesù ha fatto molto chiaro che se noi facciamo la volontà di Dio è perché amiamo Dio. Tutti noi possono comprendere questo principio. Se tu veramente ami Gesù, tu fai quello che Lui desidera. E la commissione che ha dato alla Chiesa, ha dato il compito alla Chiesa di insegnare ai futuri cristiani tutto quello che era stato insegnato a loro, quindi tutti i comandamenti insegnati da Gesù sono comandamenti a noi. Ma non guardiamo il Vangelo come un libro di legge, come nell'Antico Testamento. No, Gesù dice, se tu mi ami, farai questo, questo e questo. Perché se tu ami veramente Gesù, tu sarai così sottomesso a Lui, avrai tanto timore e amore per Lui, che tu vivi fedele a Lui e perseveri, sarai così devoto a Lui che sarai dedicato alla Sua volontà. Parlo di voi. Quindi di che cosa si tratta nella Riforma? Vuol dire sì, io appartengo al Regno, appartengo al Re. Io voglio stare molto tempo con il Re e voglio che la mia vita di preghiera sia buona, perché tu non puoi fare niente bene se non ti eserciti. Quindi anche il pregare è così. Fuori piove, quindi è meglio che siate qui dentro. Quindi vedete, qualunque cosa sia che avviene nella nostra vita ed è contrario al regnare di Gesù Cristo, se ne deve andare, così che noi possiamo essere più sottomessi a Gesù Cristo. Allora, come è messo il tuo cuore? Forse nella tua chiesa, forse il tuo cuore è nella chiesa, quindi Però è un problema se il tuo cuore è solo nella Chiesa. Tu non devi adorare la Chiesa. La Chiesa non è il tuo salvatore. Andare in Chiesa non ti salva. Vivere la vita del Regno è adempiere la tua salvezza. Se noi apparteniamo al Regno, e nel momento in cui nasciamo di nuovo, Gesù ci mette nel suo corpo. Ma la Chiesa deve rivelare Cristo come corpo di Cristo. Quindi, il problema è nella mente, perché abbiamo la mentalità di pensare alla Chiesa, ai culti, alle riunioni, a tutte le attività della Chiesa. Se è sempre chiesa, 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 e nel Vangelo è sempre regno, regno, regno. Io costruirò la mia chiesa, poi vita del regno, parabola del regno, autorità del regno, tutto del regno, regno, regno. In qualche modo la mentalità del regno deve entrare nella chiesa, quindi non dimostriamo al mondo solo la vita della chiesa, ma la vita del regno. C'è molta differenza dire vieni alla mia chiesa e portare il regno nel mondo. Noi siamo chiamati a portare il regno di Dio nel mondo, non a chiamare le persone nella chiesa. Tutte le chiese devono avere l'influenza della vita del regno di Dio. Gesù ha insegnato che lui era la vite e i credenti erano i tralci. Cosa vuole Dio allora? Che tutti i tralci portino frutto. Vuole che ogni tralcio riveli Gesù, ogni tralcio pieno di Spirito Santo, ogni tralcio porti frutto, ogni tralcio irradi la luce del Regno di Dio. Paolo dice che il Regno non è questione di parole ma di potenza. Quindi Dio vuole che tutti noi tralci manifestino amore, gioia, la vita del regno. Ha messo la vita del regno di Dio dentro di noi per rendere tutto questo possibile. Quindi, come farà Dio a portare questa trasformazione nella Chiesa? Prima di tutto, ognuno di noi in questa sala deve fare una decisione, prendere una decisione. E la decisione viene dall'affrontare la situazione reale nella nostra vita. Prendiamo in considerazione tutti i modi in cui ami Dio, servi Dio, tutte le cose buone che lo Spirito Santo ha fatto nella tua vita. Gloria a Dio per tutto questo, è tutta opera della sua grazia e del suo amore. Ma tu sai, come so io, che Dio può fare di più. Posso guardare al mio ministero. E molti dicono, non è bello sapere che Dio ha compiuto tanto per mezzo di te. Ma a me interessa quanto più avrebbe potuto fare se io fossi stato più arreso. Perché c'è sempre di più. E noi usciremo da questo convegno, così trasformati dal Signore ad andare a venerdì, che farà molto di più attraverso di noi di quanto noi pensavamo possibile, perché il nostro Dio può fare più di quanto chiediamo, secondo la potenza che già opera in noi, perché la potenza è già dentro di noi. Quindi prima di tutto dobbiamo decidere. Io decidere se vogliamo essere trasformati. Chiediamo che il Signore porti questa riforma nella mia vita, così che più di Gesù, più del suo Spirito e più del suo regno si possa manifestare nella mia vita. Potete fare questa decisione? Perché avvenga questo, non avviene se diciamo solo più di Gesù, ma dobbiamo riconoscere che dobbiamo arrenderci di nuovo. Non mi importa quanto il Signore abbia già usato, ma hai ancora bisogno di sottometterti di più a Gesù Cristo, perché vuole fare di più in te. Ed ecco perché Gesù ha detto che lui aveva un cuore umile e mite. Quando noi diciamo, a me basta come sono io, grazie tante. Questo è un cuore che resiste a Dio e ai suoi piani. Ma se noi abbiamo cuori umili, veniamo da Lui in umiltà e ci sottomettiamo di nuovo a Lui. E facciamo due cose. Diciamo prima di tutto, Signore, perdonami perché mi sono trattenuto da Te. Ci sono diversi modi in cui ci siamo trattenuti da Dio. Non abbiamo dato il tempo per ascoltare, per stare in comunione con Lui. E dobbiamo dire, chiedere perdono per il cattivo uso del nostro tempo. E se Lui è il primo nella nostra vita, anche il primo posto nel nostro tempo. I primi cristiani si dedicavano alla preghiera e agli insegnamenti degli apostoli, si dedicavano alla comunione fraterna e alla preghiera. Forse devi riconoscere di non avere ad esserti dedicato in questi modi. Ci sono delle persone in altre parti del mondo, in Cina, eccetera, che ritengono la parola di Dio come oro, e noi abbiamo un'abbondanza di Bibbie dappertutto, ma non le leggiamo. Quelli che hanno fame e sete della parola di Dio amano Gesù. Se tu ami Gesù, ami la sua parola. Se ami Gesù, tu A te piace comunicare con lui in preghiera? Dio ti ama. È strano, però ti ama. Non so perché, ma Dio ti ama. Ma cosa significa? L'amore di Dio è diverso dall'amore del mondo. La gente ama per la forza dell'attrazione, si attraggono. Le persone amano per sentimenti. Sono attratti anche per la parte intellettuale, ma questo non ha niente a che fare con l'amore di Dio. L'amore di Dio non ha a che fare con i sentimenti, con l'attrazione, o con l'opinione comune di filosofie. L'amore di Dio, l'amore agape in greco, l'amore di Dio cerca il bene più alto della persona amata. Quindi, se tu dici Dio mi ama, significa che Dio cerca il mio bene più alto. E se tu cerchi il bene più alto di una persona, tu doni. E così Dio ha amato tanto il mondo che ha donato il suo unico figlio, perché questo era il bene più alto per l'umanità. Quindi quando Gesù dice ai discepoli, come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Stava dicendo che siccome il Padre in tutta la mia vita terrena ha cercato il mio bene più alto, così io cerco il vostro bene più alto. E ha detto, così come io ho amato te, tu devi amare gli altri. Noi nella Chiesa cerchiamo il bene più alto di tutti gli altri membri della Chiesa. Non amiamo solo quelli che ci attraggono umanamente, quelli con cui abbiamo un'amicizia, ma cerchiamo il bene più alto di ogni altro credente che appartiene allo stesso corpo di Cristo con noi. E come cerchi il bene più alto? Donando, incoraggiando, servendo in tutti i modi per il loro bene. Quando c'è quel tipo di amore, ci sarà unità nella Chiesa. E Gesù ha pregato, fa che siano uno, così che il mondo creda che tu mi hai mandato. Il mondo crederà quando vedono questo tipo di amore. Questo tipo di amore che cerca il bene più alto di tutti gli altri, quando quest'amore, quando tu poi tocchi il mondo, cerchi il bene più alto dei peccatori, dei disperati, dei bisognosi, tu cercherai il loro bene più alto, perché c'è nel tuo cuore questo tipo di amore. Noi possiamo amare soltanto perché Dio ci ha amati per primo. Quindi cosa sta dicendo a noi stasera? Io ti amo, figlio, cerco il tuo bene migliore. Il tuo bene migliore è nel regno di Dio, neanche nella Chiesa, ma nel regno di Dio. nel Signore che ha dato la sua vita per te. Non devi mai dubitare del mio amore nei tuoi confronti, perché ti ho già amato dandomi per te. Quindi lui ci ha già amati per prima.
Quindi
noi ci sottomettiamo ad amare colui che è amore.
I'm not living in your highest good.
E diciamo, Signore, no, vivo per il tuo bene migliore. E a causa del compromesso, della superficialità nella mia vita, io non sto vivendo nel tuo bene più alto. Tu vuoi che io viva nel tuo bene più alto. Allora io vengo a te per ricevere questo amore da te e voglio donarmi di nuovo a te, così che il tuo bene più alto possa essere rivelato nella mia vita. Allora questo si rifletterà nella mia vita e io a mia volta cercherò il bene più alto di tutti nel corpo di Cristo e di tutti quelli che sono nel mondo, nella miseria e nella disperazione. Ma tutto inizia, se mi rendo conto, che c'è tanto di più che Dio vuole che io conosca della sua gioia, della sua vita e del suo amore. Quindi, cosa facciamo? Questo rappresenta il regno, il re. Stasera noi usiamo questo per arrivare al regno di Dio. E io mi sto arrendendo con tutto il cuore. Siete d'accordo? Arrendo il mio cuore al regno di Dio.
What God told me about tonight is that this is like in the book of your life.
Dio ha detto che è come girare una pagina nel libro della tua vita, di aprire un capitolo nuovo. E questo capitolo ha come titolo Il mio regno nella tua vita. E la pagina è vuota. E il Signore dice, tu devi scrivere il capitolo. Quindi cominciamo venendo e dicendo, Signore, il tuo amore per me significa che tu cerchi il mio bene più alto e mi arrendo di nuovo a te. Non parlo di salvezza, parlo di... Da questo momento voglio cercare prima il regno di Dio e la giustizia del regno. E siccome tu nel tuo amore cerchi il mio bene più alto, mi prometti che se io cerco prima di tutto il tuo regno e la sua giustizia, tutto il resto mi sarà dato in aggiunta. E io lo credo. Ma ascolta, la tua intenzione non è quello che Dio ti darà in ricambio, ma quello che tu vuoi dare. Noi raccogliamo quello che seminiamo. Dio sa cosa c'è nel cuore di ognuno. Quindi voglio che ti metta in piedi. E quando sei pronto, non abbiamo bisogno di musiche. Voglio che tu venga dal tuo posto e venga qui davanti come segno di questa resa. E poi preghiamo per le persone che vengono qui davanti. Non rimanete dove siete, perché questo è il momento per avanzare con il Signore.
Avanziamo.
Sì, sì, adesso poi vengo. Sta dicendo a tutti: ti amo. Io cerco il tuo bene più alto. E voglio che tu cerchi prima il regno di Dio. Sì, sì. No, no, vai, vai.
Che ieri è andata al bar e sentiva dal
bar. Ah, ok. Allora va bene.
Non mi aspettavo neanche io invece.
Ok. Opla. È acceso. Se volete potete inginocchiarvi, ma la cosa più importante è quello che succede nel cuore. Signore, tu vuoi il mio bene più alto, perché mi ami. E da questa sera in poi voglio vivere nel tuo bene più alto. Io mi arrendo. Sottometto il mio cuore. Sottometto il mio spirito, anima, tutto il corpo, ogni parte del mio essere, tutto quello che sono, tutto quello che ho, sottometto a te come Signore e Re nella mia vita. Dopo che hai fatto quest'atto di arresa, comincia a lodare il Signore. Comincia a lodare il Signore, ringraziarlo. Ringrazialo perché non ti ha giudicato, non ti ha rimproverato, non ti ha... Lui ha visto i compromessi, la superficialità, tutte le mancanze. Ma ha aspettato questo momento ha aspettato questo tempo. Quando tu ti saresti arreso a Lui per ricevere il suo bene più alto. Ti lodiamo, Signore. Viene qualcosa dal cielo qui in questi minuti. Ma cominciate a lodare il Signore. Lodatelo. Signore dei Signori. Re dei Re.
Majestic in holiness. Awesome in glory.
Nella sua santità.
The worker of wonders.
Operatore di miracoli.
Thank you, Jesus.
Grazie Gesù.
Thank you, Jesus.
Grazie Gesù.
Praise you.
Gloria a te, Signore.
When we were worshiping last night, God said to me.
Mentre lodavamo ieri sera, il Signore ha detto: se noi alziamo la nostra voce e cantiamo in lingue, sentiremo il suono del cielo.
Ora la massima.